Questa mattina vogliamo vedere insieme quello che è l'ostacolo più grande al nostro vivere in Cristo, perché sarebbe la cosa più logica, la cosa più bella, la cosa più gloriosa, ma è un combattimento perché ci sono degli ostacoli, ci sono dei nemici, ci sono degli impedimenti. E questa mattina vogliamo vedere brevemente questo tema, come possiamo resistere al male. Intanto è molto importante superare quel concetto di relativismo in cui la civiltà contemporanea ci vuole proiettare, dove mele. Ecco, anch'io ho fatto un relativismo, tra male e bene ho detto mele. Male e bene sono diventati quasi la stessa cosa, dove tutto è relativo, dove non esiste più male e bene. Io credo che questa è una politica tremenda, pericolosissima, che sta realmente frastornando, confondendo e distruggendo tante persone, le quali hanno fatto della loro vita uno slogan. E qual è questo slogan? Non c'è niente di male. Non so se avete mai sentito questo slogan. Non c'è niente di male, non c'è niente di male. Intanto beviamo veleno, non c'è niente di male. Intanto si frantumano famiglie, non c'è niente di male. E intanto realmente i rapporti diventano sempre più conflittuali, si entra in depressione, eccetera, eccetera. Non c'è niente di male. È un'illusione, è una droga, questo apparente slogan, dove non c'è niente di male. O che male c'è? Altre persone dicono, che male c'è? Che male c'è? No, non c'è nessun male, infatti. Basta che guardate un attimo la televisione, basta che vedete quello che succede, voi vi rendete conto come la violenza, l'odio, la perversione sta crescendo esponenzialmente. E qui dobbiamo renderci conto che stiamo vivendo in una battaglia spirituale, viviamo in una realtà di battaglia spirituale. C'è una parte della scrittura, non possiamo leggere molto, ma in Isaia 14:12, dove vediamo un attimo il progenitore di questo meccanismo distruttivo, di questa realtà distruttiva del male. E dice così in Isaia 14:12: come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione. Invece ti hanno fatto scendere nel soggiorno dei morti, nella profondità della fossa. Qui e in altre parti vediamo questa figura già del nemico per eccellenza dell'amore, nel nemico di Dio, che come slogan, come tipo di sua esistenza, vive questo meccanismo della autodeificazione. Io sono al di là, io sono Dio, io sono al di sopra. Ed è quello che ha fin dalle origini cercato di iniettare nell'uomo. Tu sarai Dio, era la promessa nel giardino dell'Eden di Satana, questo angelo particolare. Tu sarai Dio, tu sarai grande, ma in realtà quella che sembrava la grandezza, quella che sembrava l'innalzarsi, quello che è il volere andare oltre Dio, quello che è volere essere noi Dio al posto di Dio, corrisponde alla nostra crisi, alla nostra caduta. E già il demonio, primo artefice di questa ribellione, è caduto ed è sceso molto in basso, non nel senso geografico, ma nel senso di lontananza, di distanza da Dio. C'è una distanza immensa tra Dio e Satana, anche se per ora non è così definita, perché male e bene si intrecciano, ma c'è una distanza immensa. La caduta del diavolo è stata grande. E allora Vediamo ancora che questa realtà della battaglia spirituale è colta in tutta la scrittura, anche in Luca 10:17, una missione particolare che Gesù aveva dato ai 70, vi ricordate? I quali tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Tuttavia non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Alleluia. In tutta la scrittura vediamo l'azione di questo spirito ribelle. E non vogliamo fare una trattazione precisa, sappiamo che c'è una gerarchia nel campo delle tenebre, c'è Lucifero che la scrittura in qualche modo identifica come un angelo grande, un angelo che innalzava le alte lodi di Dio, è decaduto e poi seguito da una schiera angelica e poi ancora accompagnato da una serie di orde di demoni, che non sono delle creature angeliche, ma sono un ordine più basso, se così vogliamo definire. La scrittura ci parla chiaramente di queste cose, e certamente magari per la nostra mente è difficile tante volte pensare, ecco, immaginate per la mia mente, ecco, per gli studi che ho fatto, com'era difficile credere nell'esistenza non solo del capo di questo esercito negativo, Lucifero, ma anche nell'esistenza di angeli delle tenebre, o dell'esistenza di demoni, ma poi la scoperta della presenza di Dio, la scoperta dello Spirito Santo ha come illuminato tutta una dimensione nuova nella mia vita, dove non solo esisteva Dio, non solo esisteva lo Spirito Santo, ma purtroppo esisteva anche l'ostacolo all'opera di Dio, esistevano i demoni, esisteva l'azione di questo spirito ribelle che opera al presente. Nell'Antico Testamento vediamo tante scene, ne cito semplicemente una. In Giobbe 1:6 c'è una scena che potrebbe realmente essere emblematica, dove è scritto: un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. Il Signore disse a Satana: da dove vieni? E Satana rispose al Signore: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Qui ancora abbiamo una rivelazione chiara di un'azione demoniaca. La nostra terra non è inquinata solamente dai gas di scarico, non è inquinata dai virus, non è inquinata da non so che cosa, da tutti gli inquinamenti ambientali che noi riusciamo a creare, ma è inquinata da questa forza, da questo dominio, da questo esercito demoniaco, il quale certamente opera in una maniera grande e io credo che in un certo senso la sua forza sta anche nel fatto di non essere visibile, di non essere identificabile, di agire in occulto. Noi qua abbiamo come tipo di questo tipo di organizzazione la mafia, l'andrangheta o non so, la camorra, ci sono tante tipo di gruppi che si ispirano a questa azione sottile, forte, di dominio, di controllo esercitata di nascosto. E il demonio è un esperto, è un ispiratore per queste sette e per questi gruppi realmente volti al potere, alla distruzione e non realmente al servizio dell'amore e di Dio. Ancora un'altra parte in Prima Cronache 21:1, non c'è bisogno che lo prendete, c'è scritto: Satana si mosse contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele. Vediamo quindi un'azione demoniaca, un'azione forte che può avvenire dietro o sotto delle scelte o dietro a degli atti anche di carattere sociale, politico. Ecco perché la scrittura poi ci invita a pregare, a fare un combattimento spirituale, anche perché sappiamo che dietro le scelte, dietro le azioni politiche ci possono essere o ispirazioni che vengono da parte di Dio o ispirazioni negative. Come per esempio in sistemi totalitari è ovvio che c'è un'ispirazione negativa, distruttiva, dove l'uomo viene distrutto, massificato E così capiamo che dietro le scelte c'è un'azione distruttiva. E ancora nel Nuovo Testamento vediamo il demonio come un essere personale e spirituale in ribellione contro Dio. C'è una scrittura su cui ritorneremo in Efesini, vogliamo vederla un po' assieme perché questa ci dà un'immagine molto chiara di questo combattimento. Efesini 6:11 è scritto così: rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Non bisogna, fratelli, sottovalutare l'azione del demonio. Sappiamo che ci sono quelli che la sopravvalutano e non è questa neanche una posizione che vogliamo avere. Noi non siamo chiamati ad occuparci continuamente dei demoni, delle forze delle tenebre, ma siamo invitati a prendere consapevolezza e non ignorare, come dirà in un'altra parte un apostolo, le sue macchinazioni, a renderci conto che noi siamo in combattimento. Quindi la pace che possiamo realizzare, l'amore, è qualche cosa che non è che nel momento in cui l'abbiamo, dice l'abbiamo ricevuto, ormai è nostra. No, ci saranno delle circostanze, ci saranno delle azioni, ci saranno delle invasioni, ci saranno proprio delle incursioni, se così possiamo dire, del male che cercherà sempre di privarci, di allontanarci, di farci entrare in una dimensione dove non vediamo più l'amore di Dio, dove non vediamo il progetto di Dio, ma vediamo altre cose, riceviamo altre spinte, e lì bisogna stare veramente attenti, perché la Scrittura ci dipinge questo principio malefico come potente, malvagio e astuto. Perché dovremmo credere alla sua esistenza? Certamente, ripeto, è difficile, sembra anacronistico nel 2000 parlare di demonio, eppure sembra strano, ma sono tante le persone che lo stanno scoprendo nel senso negativo. È in grande crescita esponenziale l'occultismo, tutta lo spiritismo, la negromanzia, tante altre qualità, caratteristiche veramente demoniache sono in grande sviluppo. E quello che è strano, Satana sta avendo sempre più ammiratori. Questa è una cosa grave, triste, drammatica, ma comprensibile nel momento in cui sappiamo che Satana è il principe del visibile, quindi ha un grande potere nella suggestione, nell'illusione, e se noi non impariamo a camminare per fede, non impariamo ad attingere alla realtà invisibile, anche noi siamo presi nella morsa del visibile, anche noi siamo presi in questa potenza di suggestione. A me piace definirlo tante volte il grande illusionista, però noi siamo i grandi illusi e siamo i grandi condizionati spesso. Perché? Perché spesso viviamo di illusioni. Non so se a voi capita vivere, illudervi, credere, volere vedere quello che vi piace vedere, non vedere la realtà delle cose. Non volere vedere il male fino a che non ci andiamo a sbattere proprio, pa! Allora lì dice, mamma mia, c'era qualcosa che non andava. Non lo potevi vedere prima. Noi siamo molto facilmente soggetti all'illusione. Questo aumenta il potere, che poi non è così grande, ma è grande in quanto noi entriamo in questa dimensione e camminiamo in questa dimensione e viviamo tante volte solamente nella sfera fisica e mentale, che ricordiamoci è la sfera di dominio del male, fa pure rima, fisica e mentale, dominio il male, lui è il principe. Ed è difficile, io credo che Dio tante volte debba farci passare attraverso delle crisi estreme della realtà visibile proprio per insegnarci a camminare sull'invisibile, a camminare per fede. Perché appena noi subito usciamo le antenne, non del telefonino, quelle le teniamo sempre uscite, e percepiamo una lunghezza d'onda, cosa percepiamo? Percepiamo una lunghezza d'onda dove fondamentalmente regna il male. E se non c'è realmente internamente un raddrizzatore, una qualche cosa che ti dà una visione chiara, tu rischieresti ogni giorno di essere coinvolto in una sorta di mare, di fiume, di immondizia che ti orienta, che ti dirige, che ti spinge a una visione della realtà, che ti spinge a degli atteggiamenti particolari, che ti coinvolge. Se non c'è realmente una fiducia, una capacità di guardare nell'invisibile. Fratelli, no, se c'è la fuga del mondo. Io ho visto tante volte grandi tentativi di santità solamente così, chiudendosi, non comprando televisioni, non cercando di reprimere, ma questo non ci libera dal male. La vittoria, come vedremo, dobbiamo averla dentro, fratelli. Perché tante volte noi facciamo così, ci chiudiamo, ci schermiamo, diciamo io non voglio avere contatto con quello no, con quello non ci sto, quello è così, quell'altro, ci chiudiamo in una specie di terreno incontaminato. Questo tante volte fu il principio, da un certo punto di vista buono, ma poi tragico, delle vite conventuali, in cui ci si doveva ritirare nel mondo, in luoghi dove finalmente c'era la purezza, e poi invece ci si accorgeva che il mondo uno se lo porta dentro, e quindi il marcio, la battaglia, se non viene vinta dentro di noi, non ci sarà un luogo di protezione dalle tenebre, un luogo di protezione dal male. Quindi dicevo, perché dovremmo credere alla sua esistenza? L'Antico Testamento ce ne parla, Gesù ce ne parla, e gran parte del suo ministero viene esplicato proprio nel combattere e nel distruggere le opere del diavolo. L'Apostolo Pietro ancora ce ne parla, in Prima Pietro 5,8 leggiamo un versetto: siate sobri, vegliati, vegliate. Qui Pietro sapeva qualcosa dell'azione del diavolo. Ricordate quando, sì, aveva ricevuto prima delle intuizioni, ma subito dopo aveva ricevuto una ispirazione dal diavolo quando aveva detto a Gesù: Gesù, ti prego, non andare a morire. Pietro, la stavi combinando grande, volevi veramente farci andare tutti all'inferno, volevi veramente fare vincere il diavolo. Eppure dietro la sua affermazione c'era un'emozione comprensibile. Questo come a dire che nella dimensione emozionale tante volte ci sembrano delle cose logiche, ma che non sono secondo la logica spirituale. E Pietro in quel momento aveva sperimentato, suo malgrado, la potenza del diavolo, e lui stesso poi in questa sua lettera ci avverte e ci dice di stare sobri e di vegliare. Siate sobri. Io metterei un'aggiunta, o almeno ubriacatevi di Spirito Santo. Cioè, sobri nel senso di ubriacature di altro genere. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, che non è l'avversario politico, che non è l'avversario di culture, di mode diverse, non è la generazione passata, presente, non sono i vostri genitori, non è la persona antipatica, non è il vicino accanto che c'ha un cane che abbaia sempre, che vi dà disturbo, eccetera, eccetera. Il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente cercando chi possa divorare. È un'immagine che in qualche modo potrebbe anche incuterci paura, e forse in qualche caso è bene che ci incuta paura. Per chi non sa che esista questo avversario, forse è bene che se ne accorga, è bene che scopra che intorno a noi non ci sono le tasse in agguato, non ci sono l'inflazione in agguato, queste sono in agguato, non ci sono, non so, la pubblicità in agguato, sì, ma che dietro, sotto, l'agguato più forte che ci viene teso è ad opera del male. Soprattutto sottolineate questo, quando cominciate a fare un cammino cristiano. che fino a che non cominciate a fare un cammino cristiano, il diavolo non ha nessun interesse, nessun motivo di venirvi contro, perché già vi possiede, già siete schiavi, più o meno coscienti, del potere del peccato. E io invece ringrazio Dio che questo potere del peccato, attraverso Gesù, ne siamo stati liberati. Siamo stati liberati dal potere, dalla punizione del peccato, più precisamente, dalla punizione. Siamo ora liberati dal potere, saremo, quando saremo col Signore, liberati dalla presenza del peccato, e sarà ancora una liberazione più grande. Dicevo, state sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. È un'espressione molto bella, divorare, perché significa fare parte di sé, e qui vediamo un'azione fondamentale del male. Io credo che in piccola parte noi lo sperimentiamo, cioè quando noi vogliamo trasmettere qualcosa a qualcuno, vogliamo che qualcuno pensi come noi. Questo vi capita nella vita di ogni giorno, cercare di convincere qualcuno. Tra moglie e marito è costante, cercare di fare entrare delle convinzioni al nostro partner. Ecco, ma lì sono convinzioni di scelte, compriamo una lavatrice nuova, facciamo un viaggio qua, andiamo là. Sono convinzioni, tutto sommato, prendiamo questa casa, andiamo lì. Il demonio ha questo desiderio di trasmetterci, di condividerci i suoi desideri. E quali sono i suoi desideri? Lui è ladro omicida. Il ladro viene se non per rubare, ammazzare, distruggere. Io credo che la sua azione fondamentale è quella di instillare in noi, di trasmetterci la sua personalità, il suo carisma. E quindi resistetegli, dice la Scrittura, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Io incontro qualcuno che mi dice: no, io sono troppo tentato, a me il diavolo proprio mi attacca. No, consolati, se questo può essere una consolazione. Le stesse sofferenze, gli stessi attacchi, li viviamo ognuno di noi. Certamente sono attacchi personalizzati, è ovvio che magari il male nella tua vita ha un certo accesso, sfruttando certi tuoi punti deboli, certi lati della tua personalità. In me ha un altro accesso, in un altro accesso, ma state pure sicuri che se avete cominciato un cammino cristiano, anche se voi non siete nemici del diavolo, il diavolo è vostro nemico. Qualcuno dice: ma io non voglio essere nemico, io non voglio che nessuno sia mio nemico. Non è possibile. Se tu hai detto sì a Cristo, il diavolo è diventato tuo nemico. E se tu non te ne accorgi e non gli resisti, in qualche modo lui riuscirà a condizionarti, a entrare nella tua armatura razionale, seppure razionale, dice: ma io, e farà dei buchi e comincerà a condizionare la tua vita. Ancora l'apostolo Paolo ci parla del diavolo. I cristiani nel corso dei secoli, se voi leggete un po' i padri della Chiesa o tante altre testimonianze, anche i riformatori ci danno questa visione di questo spirito che opera. Chiaramente viviamo in un mondo, dicevo poco fa, dove ci sono due prospettive, due atteggiamenti sbagliati. Uno è di curiosità malsana, questo interessarsi di tutto l'occulto, di ammiratori del diavolo, satanisti. Sapete che la chiesa dei satanisti sta crescendo? E sta realmente facendo nuovi adepti, e non dalle persone così di basso ceto sociale, gli stupidi. Ma quando mai? Proprio delle persone di ceto medio-alto, professionisti, eccetera, eccetera, sono quelli che entrano in questa seduzione e credono nel potere del diavolo. E io vi chiedo, perché secondo voi? Perché arrivano a una normale deduzione, si guardano intorno, guardano solamente quello che si vede, e in quello che si vede chi è che vince generalmente? il male. Ecco perché alla fine molte persone, se non hanno questa rivelazione della vittoria di Cristo, della sconfitta del male, semplicemente come risultato di guardarsi intorno, vedere la violenza vincere, l'inganno prevalere, di vedere tutto quello che succede intorno a noi, chiaramente arrivano a una convinzione: ma allora il diavolo è più forte, è più forte. E io ho incontrato tante persone, non per forza satanisti, ma che sono arrivati a questa convinzione interna. Loro vedono solamente nel visibile c'è un principe, il principe di questo mondo. E allora a questo punto loro diventano schiavi del visibile e si consacrano al principe di questo mondo. Ma perché sembra il più grande, sembra il più forte per il suo potere, dicevo poco fa, sul visibile. Quali sono le sue tattiche? Abbiamo detto poco fa, è un distruttore, mira a distruggere. In Giovanni 10 è scritto, lo abbiamo citato, il ladro, Gesù parlava proprio del demonio, non viene se non per rubare, ammazzare, distruggere. Un killer. Questa è la volontà, questa è l'azione. Io tante volte mi sono chiesto, ma perché ha questa volontà? Ma perché non si convince? Qualcuno di noi vorrebbe convincere il diavolo di essere meno cattivo. Infatti abbiamo dipinto quell'immagine, è un diavoletto, è un diavoluccio, è un... cioè, come a dire, e poi quando ti morde, altro che un diavoluccio, un diavoletto. È nella sua natura, è la natura, nella natura di chi non si convertirà, non si aprirà, di chi ha scelto il male come suo habitus. E in qualche modo è probabilmente lui che ha creato il detto male comune mezzo gaudio. Non lo so, ma chiaramente... io penso che in piccola parte anche voi sperimentate questo. Quando state male e siete presi dalla rabbia, non c'è un piccolo godimento nel sapere che anche gli altri stanno male? In un certo senso sì. Ora pensate invece alla maleficità del demonio e pensate a qual è il suo desiderio di male. Lui sa di essere condannato, lui sa di essere giudicato, lui sa che lo aspetta lo stagno di fuoco, di zolfo, che è la morte seconda, ma in qualche modo vuole compagnia. E in qualche modo vuole la compagnia di quelli che non ci stanno, perché quelli che ci stanno già ce l'ha. Vuole conquistare. E la sua specialità sono nuovi credenti. Sapete, cioè quando parlavamo del coso che divora, c'è come un cannibale, dice, c'è menù, qual è il menù preferito? Nuovi credenti, persone che si sono da poco allontanate, dice la scrittura, dalla via dell'errore. Da poco si sono aperti alla via di Cristo, quelli sono il suo pasto preferito. E infatti lì scatena le più grandi battaglie. Poi chiaramente il suo... quello è l'antipasto. Il pasto subito dopo sono le persone che hanno una grossa responsabilità nella Chiesa, nell'opera di Dio, perché sa benissimo che appena si mangia uno di quelli, chiaramente tutti ne risentiranno. Quando si mangia il pastore, chiaramente le pecore sono un po' così sbandate. Questo è logico. Infatti è così in tutta la politica. Quando il male attacca, attacca il caposaldo, attacca il capo della famiglia. Se il capo della famiglia, il marito, tante volte, quello che dovrebbe proteggere, viene preso dal male, certamente tutta la famiglia entra in una crisi grande. Non che certamente significhi che la famiglia crolli, ma c'è strategia nell'azione del diavolo. Non pensiamo che sia uno stupido, anzi, la genialità è una sua caratteristica, non lo facciamo... così, diavoletto che con le corna, ecco, quasi per esorcizzarlo, ma lui è uno stratega e chiaramente sa come entrare nella nostra vita, quindi mira a distruggere. Un'altra tattica, acceca le persone. In 2 Corinzi 4:3, leggiamo quel verso molto conosciuto, dove Paolo dice: il nostro Vangelo è ancora velato. È velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Quindi vediamo che questa notizia bella, questo annunzio, che la realtà non è solo quello che si vede, ma è quello che Dio ha fatto, è velato, è coperto. C'è un filtro, c'è una cappa, c'è un grande contenitore che cerca di bloccare, di non fare filtrare la luce di Dio, soprattutto per gli increduli. E questo mi colpisce, non dice in questo caso per gli assassini, per gli adulteri, no, dice per gli increduli, perché Dio non ha ostacolo dal peccato che noi possiamo avere fatto. Il peccato più grande rimane l'incredulità. Quello è il peccato più grande, perché quella ci impedisce a un certo punto di ravvederci, di pentirci, di andare a Dio. Ecco perché rimane il peccato più grande e l'azione più forte del demonio è sulla incredulità e sul fatto di non fare vedere il progetto di Dio. Ancora un'altra tattica qual è? Quella del dubbio. Quello dell'instillare dubbio sull'amore di Dio. Se vi leggete tutto il capitolo 3 della Genesi, trovate tutta quella scena che non sto qui oggi a rivedere insieme a voi, dove il diavolo in maniera sottile prende quello che Dio aveva detto all'uomo e alla donna e lo cambia in maniera tale da fare vedere quello che lui vuole fare vedere. E così il diavolo tante volte enfatizza su una parte di quello che Dio dice, come dire, Dio ti ha vietato questo. È come se a un certo punto una persona, è illogico, ma ha un potere grande di illusione nella nostra vita, è come se tu a una persona gli dessi tante cose, gli dessi puoi fare questo, 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 però dice io ti do una casa bellissima a 40° piano, però ti vorrei dire una cosa, stai attento, non buttarti dalla finestra. Allora il diavolo dice, sì, lui ti ha dato tante cose, ti ha dato la casa, ti ha dato quello, però, sai, ti ha detto che non potevi buttarti dalla finestra. Non mi posso buttare dalla finestra, e come farò a vivere senza buttarmi dalla finestra? Plop! E l'uomo è così. È come se su tutte quelle cose che Dio ci ha donato, la gioia, la famiglia, l'amore vero, l'amore puro, tante altre cose bellissime, noi avessimo poi una grande enfasi, come dire, ma questo non lo puoi fare. Oh, mannaggia, come? Quindi non vediamo più tutte le cose che possiamo fare, non vediamo più tutte le benedizioni, non vediamo più tutto quello che Dio ci ha dato e guarda un poco, andiamo a fissarci su quello che non possiamo fare. E per il gusto tante volte di strafare o di trasgredire, andiamo a buttarci dalla finestra. Questo fece il primo uomo, preso da questo dubbio che Dio gli voleva negare il meglio, come a dire Dio ti ha dato tutto, ma il meglio se lo è tenuto lui. Ma che grande fregatura, invece era proprio la fregatura che Dio ci voleva risparmiare. Se ci pensate, non possiamo approfondire, mangiare all'albero della conoscenza del bene e del male, questa presunzione di essere noi a dividere bene dal male, di essere noi Dio, era questo, l'albero della conoscenza del male e del bene, significava che l'uomo si assumeva la responsabilità lui di essere Dio, lui di capire cos'era bene e cos'era male. E il mangiare gli ha fatto veleno, e anche a noi, se cediamo al dubbio. Ancora, tentazione, proibizione, pena, conseguenze della disubbidienza, e lo vediamo subito nella vita di Adamo, quando si buttò dalla finestra del paradiso, si buttò fuori. Era un posto bellissimo, era un posto di libertà, di gioia, ma poiché gli era stato detto tu non ti puoi buttare, lui si buttò fuori da questa finestra, e cosa cominciò a vivere? Prima di tutto, vergogna, imbarazzo. 3:7, vi dicono qualche cosa queste sensazioni? Allora si aprirono gli occhi ed entrambi si accorsero che erano nudi, unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Senso di vergogna, disagio, quello che era una condizione naturale, quella che alcuni naturisti cercano di recuperare, ritornando a una vita incontaminata, facendo club di nudisti, cercando di riprendere questa specie di purezza ancestrale, la persero in un attimo. Il fallimento era entrato nel loro cuore per azione del male. E poi rottura dell'amicizia con Dio, verso 3:8. Poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sulla sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, fra gli alberi del giardino. Si nascosero. Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. E in questa espressione di Adamo io vedo l'espressione di ogni cuore umano colpito da questa malattia tremenda del peccato. Questo nascondersi, questo sfuggire, questo scappare, questo non avvertire più la voce di Dio come la voce del grande amante, del grande amico. Ho ascoltato la voce, e quella voce che prima mi cullava, quella voce che prima mi abbracciava, quella voce che realmente mi riempiva, mi sembra minacciosa, mi sembra cattiva, mi sembra pericolosa. Ho ascoltato la tua voce nel giardino e ho avuto paura. Che cos'è che aveva creato questo? Perché ero nudo. Ma era nudo anche prima, ma era la coscienza del peccato, la coscienza del fallimento, la coscienza della morte che faceva sentire Adamo distante, lontano. E poi naturalmente da questo cominciamo a cercare dei capri espiatori. Sapete bene che poi Adamo accusò Eva, Eva accusò il serpente, eccetera, eccetera. Si cominciò a creare questo meccanismo molto comune in cui cerchiamo sempre qualcuno a cui scaricare la colpa. Non so se voi avete fatto esperienza di questi meccanismi, cercare sempre un capro espiatorio. È colpa del governo, è colpa delle tasse, è colpa di quelle, è colpa di mio marito, di mia moglie, di mio figlio, delle mie artrosi, di qua, delle circostanze, del mio conto in banca, del mio capo ufficio. Quanti colpevoli troviamo sempre per giustificarci. E questo è diventato uno stile di vita, cercare qualcuno da colpire. Poi chiaramente c'è anche lo stile di chi vuole diventare capro espiatorio, allora le due cose si uniscono, allora c'è uno che si presenta e dice: colpite me, e gli altri si creano dinamiche strane in cui uno paga per tutti. Ma tutto questo istigato, instillato da questo spirito. E poi un'altra tattica fondamentale è quella di accusare Dio. Il demonio accusa Dio, cerca di fare percepire all'uomo un'immagine distorta di Dio, facendogli vedere la realtà, dicendo: guarda, Dio ti ha abbandonato, guarda, se Dio esiste questo non sarebbe successo, guarda, se Dio ti voleva bene, perché tuo padre è morto, perché tuo figlio è nato malato, perché... perché, perché, perché? 10.000 proiezioni fortissime per cercare di indurre a dire: Dio, mi dispiace, tu non mi puoi amare, non è vero che tu sei amore. Quindi accusa Dio dinanzi agli uomini e accusa gli uomini dinanzi a Dio. Vedete un poco, c'è quello di là che... ci sono queste persone tante volte che fanno questa bella parte, partono con te e ti dicono: quello ti ha fatto del male. Arriva all'altro e dice: ah, l'altro ti ha fatto del male. Cioè godono proprio nel creare inimicizia, apostoli dell'inimicizia. Non so se ne avete incontrati mai persone di questo genere, che riescono a creare tensione dovunque vanno. Altro che operatori di pace. Ce ne sono tanti. E voi sapete chi è l'ispiratore supremo di questi operatori? Cerca di accusare gli uomini dinanzi a Dio, Ricordate quel versetto in Apocalisse in cui è scritto allora 12:10 Apocalisse, allora udì una grande voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma vedete un poco questa azione spietata di accusa, come a dire: Dio, guarda, guarda cosa sta facendo Tizio, guarda cosa sta facendo Caio, guarda come si comporta. Ma tante volte anche delle accuse giuste, non è che sono delle accuse sbagliate, però è lo spirito dell'accusatore che è diverso dallo spirito del perdonatore. Il diavolo accusa, condanna e accusa. Dio vuole liberarti dalla colpa, dalla condanna, dal peccato. Accusa Dio e gli uomini. E andiamo verso una parte dove ci fermeremo, perché oggi non penso che riusciremo a parlare di come difenderci. Ne faremo oggetto magari la prossima volta o qualche altra volta, su qual è la nostra difesa, qual è la nostra posizione. Io voglio un attimo che noi comprendiamo in tutta questa battaglia spirituale dove ci troviamo noi, perché se da una parte ci troviamo nel mondo visibile, quindi esposti a tutto questo bombardamento multimediale, a queste pressioni da una parte e dall'altra, Dio ci dice che noi siamo in una dimensione diversa. E leggiamo subito in Colossesi 1:13, che ci dà le coordinate della nostra residenza. In Colossesi 1:13 c'è scritto: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre. Ci vogliamo credere questa mattina? Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre. Attenti, non ci dice Dio ci ha liberati dalle tenebre, perché le tenebre ci circondano. Dio ci ha liberati dal potere, dalla forza che ci sta dietro a questo grande illusionista. Dio ce ne ha liberato, se noi ce ne accorgiamo, se noi ci crediamo. Dio ci ha liberato dal potere del visibile, anche se tante volte ci viviamo, ci immergiamo. Dio ci ha liberato dal potere, dalle tenebre, e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Questa è una verità. Questo ti dice dove tu ti trovi. Dio ti ha liberato dal potere e ti ha trasportato nel regno del suo amato figliuolo. Questa è una verità. E tante volte però non lo capiamo, perché dice: ma io sempre qua a Palermo sto, dice, io non ho cambiato posto, non sono andato in un posto nuovo. Ma è una dimensione spirituale. Dio ti ha spostato, ti ha levato da un dominio e ti ha messo in un'altra dimensione. Ha messo il regno di Dio dentro di te. Ecco, non è che ti ha traspostato in un regno dove c'è la pace e la giustizia. Questo regno lo ha messo dentro di te, questo è un miracolo. Dio mi ha messo in un altro regno, solo che io tante volte non me ne accorgo, forse tu non te ne accorgi. Io tante volte mi sento invece come sempre nel regno del potere del maligno, e quindi lì cosa faccio? Un poco scappo, un poco lo inseguo, un poco mi nascondo, un poco attacco, un poco mi difendo. Ma lo Spirito Santo vuole farmi vedere, vuole farti vedere questa mattina che tu sei stato liberato dal potere delle tenebre e trasportato nel regno del suo amato figliuolo. Questa è una realtà, fratelli, è avvenuto già, non deve avvenire. Questa è già un'azione che Dio ha fatto. Abbiamo bisogno di credere, abbiamo bisogno di entrare in questa consapevolezza. Satana, dice la scrittura, è stato sconfitto alla croce. Colossesi 2:15, il penultimo versetto che leggiamo, Colossesi 2:15 dice: ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Questa è l'azione che ha fatto Gesù attraverso la sua morte. Ha sconfitto il potere del male. Ma qualcuno dice, ma come ha sconfitto il potere del male? Qua sembra che il male sta aumentando, ma abbiamo bisogno di comprenderle. Ha sconfitto il potere del male nel mondo spirituale. Ha sconfitto e ha levato al demonio il diritto che lui aveva di schiavizzare, di legare qualunque essere umano. Ha fatto un passaggio di proprietà. Siamo stati liberati dal potere delle tenebre, trasportati nel suo regno, in una dimensione spirituale nuova. Questa è la buona notizia. Questa è la libertà che abbiamo come credenti. Abbiamo un regno nel nostro interno dove il demonio non ha nessun diritto di accesso. E infatti, se noi viviamo in questo regno, neanche sentiamo bussare tante volte il diavolo. Quando noi invece un attimo entriamo nel regno del visibile, della realtà, ci lasciamo prendere senza ricordarci del nostro regno, cominciamo progressivamente a subirne il potere, in un modo o in un altro. E allora Dio è come se ci dicesse, entrate nel mio regno, entrate. Come ci facciamo a entrare? Scappiamo e ci nascondiamo nella chiesa? No, ma entriamo in una comunione con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci illumina su questo regno, ci fa scoprire il regno che Dio ci ha dato e lì siamo al sicuro. Alziamoci in piedi. Non so se avete fatto esperienza di questo, di trovarvi a un certo punto esposti all'attacco del male, sentirvi veramente schiacciati dalle tentazioni, sentirvi impauriti dalle circostanze. Il fatto di fare un atto di fede, di resistere al male stando fermi nella fede, come diceva l'Apostolo Pietro e l'Apostolo Paolo, questo ha illuminato questo regno dentro. E quindi a che ci sentivamo esposti, a che ci sentivamo sotto il potere, a che ci sentivamo costretti a subire l'azione del male, improvvisamente ci sentiamo protetti. Perché? Perché stiamo scoprendo che il regno di Dio è dentro di noi, stiamo scoprendo che il luogo di protezione Dio ce lo ha messo dentro. Ma tante volte siamo più avveduti, se ci sono i rifugi terremoto, altre cose, subito quando c'è un terremoto tutti scappano là. Questo è più semplice da capire. Se c'è un incendio tu subito scappi fuori dalla casa. Ma tante volte noi non ci accorgiamo di quell'incendio che sta prendendo il nostro visibile, di come il nemico delle anime nostre ci vuole incendiare. Siamo lì a farci cuocere come se facessimo veramente un bel arrosto. E invece no, in quel momento abbiamo bisogno di ricordarci che se noi cerchiamo di resistere stando fermi nel visibile, noi crolleremo. Non possiamo resistere nella posizione di visibile, non possiamo ragionare col diavolo, non possiamo convincerlo, non possiamo fare una empatia, come vorrei dire, simpatizzare, emozionarlo. Emozionarci, vincerlo sul terreno fisico e mentale, non lo possiamo vincere. In quel momento abbiamo bisogno di fede, fratelli. E fino a che noi non lo scopriamo, saremo lì a sforzarci, a dire resisto, non ce la faccio, vinco, perdo, lotto. State fermi, resistendogli, state fermi nella fede. Fede nell'amore di Dio, fede nel regno che Dio ci ha dato, questa fede ci porterà la vittoria, fratelli. Ci porterà la vittoria, lo vedremo meglio la prossima volta parlando dell'armatura del credente. Ma già questa mattina ricordiamoci, il demonio cercherà di imprigionarci attraverso il visibile. Sia il visibile che ci attrae, e quello è pericoloso, sia il visibile che non vogliamo. Tutti e due saranno strumento di azione distruttiva nella tua vita. Ma cosa fare? Cosa dire? Un atto di fede ci farà scoprire che Gesù ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. E allora la croce diventa uno strumento di vittoria. Alla croce noi scopriamo la vittoria di Cristo. Alla croce scopriamo la vittoria, e allora lì scopriamo per fede di essere protetti. Scopriamo realmente che miracolosamente quelle acque tremende di amarezza, quelle acque di risentimento, quelle acque di menzogna, di ipocrisia, di gelosia, di invidia che vorrebbero sommergerci, si fermano miracolosamente. Noi siamo preservati. Perché? Perché anziché rimanere lì, nel campo del visibile, siamo entrati nel regno di Dio per fede. Stiamo mettendo i piedi su quello che Dio ci ha dato e lì siamo protetti, lì l'uragano passa, l'arma potente con cui il demonio voleva distruggerci viene lì, ma trova una persona debole umanamente, ma che si sta mettendo su Dio, che sta mettendo i piedi sulla roccia, che sta credendo che Dio ci ha dato un luogo di sicurezza, e lì vedrete che la tempesta non potrà distruggervi, vedrete che il ladro non potrà rubare, ammazzare, distruggere, anche se fa una grande cosa esterna. In tanti film, e concludo, che fanno un poco, hanno delle intuizioni, quando devono far vedere il potere del male, fanno vedere tutte queste scene tremende, fuoco, destra, sinistra, e poi invece arriva l'uomo di fede, che sia prete o che non sia chi è che sia, in qualche modo è come se riuscisse a non essere ingannato da tutto questo scenario apocalittico, ma sa realmente in chi crede, e allora tutto questo scenario si annulla. Ed è un poco quello che succede in noi, se noi crediamo e comprendiamo che Dio ci ha dato la vittoria, impareremo, senza neanche rendercene conto, senza stare a dire nel nome di Gesù vai via diavolo, ci sono quelli che cacciano ogni momento perché stanno sempre nel visibile e vedono sempre il diavolo. Noi abbiamo bisogno di stare nella posizione di vittoria che Dio ci ha dato, e da lì avremo vittoria, da lì il diavolo quando si avvicina troverà una persona che sta ferma nella sua posizione di fede e fuggirà da noi, perché non potrà perdere tempo con noi, cercherà qualcuno che sia più espugnabile, cercherà una città più espugnabile, perché vedrà che con noi non ce la può. Ma perché? Perché siamo intelligenti, forti, capaci? No, per fede siamo più che vincitori. Amen. Alleluia. Vogliamo pregare un attimo insieme e vogliamo credere che questo anno che sta venendo, il 2001, possa essere un anno in cui, pur vivendo in questo mondo, e Gesù ci ha chiamati a vivere nel mondo, a entrare in contatto, ma possiamo imparare un po' di più a mettere i piedi nell'invisibile, a camminare costanti come Mosè che guardava l'invisibile, a camminare più fermi e a far sì che le circostanze, le situazioni, le tentazioni, le cose che ci colpiranno non ci smuoveranno più di tanto. Ci smuoveranno un poco, ma non ci smuoveranno più di tanto. Io voglio dichiarare questo per la mia vita, voglio dichiararlo per la vostra vita, più che vincitori in virtù di Gesù che ci ha amato. Amen. Alleluia, Signore. Signore, vogliamo veramente ringraziarti perché Tu ci hai liberati dal potere delle tenebre. Solo per questo, Signore, noi dovremmo stare, credo, tutta la vita a lodarti, a danzarti. Quando ci rendiamo conto di come tremendo è il potere del male, quando ci rendiamo conto di come perverso, distruttivo, veramente dovremmo essere grati a Te per questo dono prezioso di libertà che ci hai dato. Ci hai affrancati, Signore, ci hai liberati dal potere delle tenebre e ci hai trasportati nel regno del Tuo figliuolo. Signore, questa mattina Ti ringraziamo perché non dobbiamo combattere il diavolo da una posizione alla pari, ma ci hai messo in una posizione di vittoria, ci hai messo in una posizione di libertà. Ma io Ti prego che questa mattina i nostri occhi si aprano su questa realtà e che possiamo quindi combattere non contro carne e sangue, non con armi umane, ma con le tue armi potenti spirituali a distruggere ogni ragionamento, ogni fortezza. Grazie Signore per il potere di amore che ci hai dato, grazie per la liberazione e grazie perché con te potremo vincere ogni cosa nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.